un tema forse caduto un po' in disuso, una parola non più usata, eppure mi sto convincendo sempre di più che è fondamentale, essenziale per l'uomo, per la spiritualità, non solo per il cristianesimo, per la spiritualità in genere. Vi ricorderete quell'affermazione di Karl Rahner, no? Che è diventata un assioma, che il cristianesimo del anzi lui dice l'uomo, la persona, l'essere del ventunesimo secolo o sarà mistico o non sarà, che poi l'ha ereditata anche lui da, non è suo, non è un'affermazione di Rahner, ma è un'affermazione di Panikkar, che lui ha usato senza citare la fonte, ecco, quindi è diventata poi di Rahner. Ma è Panikkar che dice, io sono convinto che il futuro sarà mistico, cioè, o se no salta tutto, salta il cristianesimo, salta la spiritualità. E allora vorrei proprio partire dalla mistica e affrontare la mistica. Oggi pomeriggio ci fermeremo proprio sulla mistica, ecco, sul termine, su... Però stamattina vorrei impiegarla perché la mistica è l'ultima stazione della spiritualità, cioè perché è così necessaria la mistica? Ecco, vorrei fermarmi su questo, per questo che parlerò del post-teismo o del trans-teismo, che molti di voi hanno già sentito, perché fortunatamente oggi se ne sta parlando, purtroppo da troppo poco tempo, ecco, no? Perché bisognava magari partire un po' prima a parlare di transteismo, di posteismo. Allora, quello che diremo stamattina... sarete voi stessi a dire che non c'è altra strada che la mistica, cioè adesso vi parlerò di questa realtà del posteismo e allora poi, prima di iniziare il pomeriggio, diremo sì, a questo punto non possiamo che parlare di mistica, ecco, è necessaria la mistica. Però se manca questo pezzo non comprendiamo, ecco, ci manca veramente un pezzo importante. Parto da un personaggio... che con una citazione di un personaggio che conoscete benissimo, che è Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, un personaggio che cristiano, che lo conoscete, adesso non sto lì a fare chi era Dietrich, pastore luterano, un genio di una cultura impressionante, morto giovanissimo, pensate che è morto a 39 anni, e c'è da chiedersi cosa avrebbe potuto dare ancora al cristianesimo questo personaggio. È morto per volere di Hitler, una delle poche persone che proprio Hitler ha voluto che morisse, cioè Hitler ha proprio chiesto che venisse messo a morte questo pensatore, questo genio della teologia, del pensiero. Nel 39 lui scrive, muore nel 39, dopo aver scritto in carcere, perché ha fatto alcuni anni di carcere, prima di morire a Flossenbürg, che è questo campo di sterminio, scrive un libro che è diventato un must della teologia, chi non l'avesse letto consiglierei di leggerlo, vi segnerà assieme al diario di E.T. Ileson, no? Sono i due testi che secondo me vanno letti, assieme anche ad altri, ecco. Però questo testo è Resistenza e Resa, pubblicato da Paolina, adesso non so chi lo stia editando, e il suo diario dal carcere, ecco, Resistenza e Resa. Vi leggo un passaggio di questo libro fondamentale. Lui non voleva scrivere un libro, erano appunti che lui prendeva in carcere, erano pensieri che scriveva con l'intenzione poi di ampliarli e commentarli, diciamo, una volta uscito dal carcere. Lui era convinto di uscire dal carcere. Poi la situazione precipita e lo impiccheranno. Però quindi lui mette anche in questo passo che leggiamo, lui le scrive queste cose a mo' di intuizione. Ho intuito questo, lo scrivo. Poi quando uscirò avrò modo di svilupparlo. Quindi a noi rimangono grandi intuizioni di Dietrich. Vi leggo. Si è visto che tutto funziona anche senza Dio. E non meno bene di prima. Esattamente come nel campo scientifico, anche nell'ambito generalmente umano, Dio viene sempre più respinto fuori dalla vita e perde terreno. Prima grande intuizione di Dietrich, scrive, siamo nel 38-39, dice: ma ormai la scienza si sta vedendo nella vita che si può vivere nel mondo anche senza Dio. Man mano che la scienza procede, Dio viene relegato sempre più in un angolo. Contro questa sicurezza dell'uomo moderno, l'apologetica cristiana, cioè i cristiani, oggi diremmo, gli integralisti, i puri e i duri, è scesa in campo in diverse forme. Si cerca di dimostrare nell'apologetica a questo mondo divenuto finalmente adulto che non può vivere senza il tutore Dio. Capite? Lui dice, quindi si sta constatando che il mondo, la donna e l'uomo maturo, adulto, può vivere anche senza Dio e vive anche bene. Ma c'è una parte che dice: no, non può essere così. Non puoi vivere senza il tutore Dio. Tutore Dio è un classico di Bonhoeffer, no? Il tutore. Nonostante la già avvenuta capitolazione davanti a tutte le questioni mondane, restano tuttavia le cosiddette questioni ultime, la morte, la colpa, cui solo Dio può dare una risposta e per le quali c'è bisogno di Dio, c'è bisogno della Chiesa, c'è bisogno del pastore. Lui è un pastore protestante, potremmo dire, c'è bisogno del prete, ecco. Cioè, questi dicono: va bene, Dio sta sempre più ad essere messo nell'angolo, però di fronte alle questioni ultime, la sofferenza, il dolore, la morte, e no, lì c'è bisogno di Dio. C'è bisogno anche del prete. E certo, perché? Perché la Chiesa dice: ma se questo Dio va in soffitta e non c'è più bisogno di Dio, non c'è neanche più bisogno dei pastori, dei preti, capito? E noi perdiamo il lavoro. Ebbene, questo sì, noi perdiamo il lavoro. Se siamo noi a essere mediatori tra Dio e gli uomini, se questo Dio se ne può fare a meno, se ne può fare anche a meno della Chiesa, capite? E quindi dei sacramenti, e quindi dei preti, e quindi dei pastori. E non va bene questo. Da che mondo è mondo, c'è bisogno di noi, eh? Questo dice l'apologetica. Ma cosa accadrà, dice Bonhoeffer, quando esse, le questioni ultime, non esisteranno più come tali, ovvero quando anch'esse troveranno risposte anche senza Dio. Cioè, Bonhoeffer dice: noi stiamo constatando che l'uomo e la donna della modernità può fare a meno di Dio, cioè riesce a dare risposte al vivere anche senza Dio, capite? Cioè, Dio non è più la risposta alle grandi questioni dell'umano. Dio non è più la risposta alle grandi domande dell'umano. Ritengo, continua, è un po' lunga questa citazione, ma è fondamentale. Ritengo questi attacchi dell'apologetica, di questi duri e puri, contro la maggiore età del mondo, contro il mondo diventato adulto, li ritengo, primo, privi di senso, secondo, di scadente qualità, terzo, non cristiani. Privi di senso perché mi sembrano il tentativo di far tornare al periodo della pubertà, quando è già diventato uomo. Qualcuno che è già diventato uomo, cioè di renderlo dipendente da cose delle quali di fatto non dipende più e di cacciarlo in problemi che per lui di fatto non esistono più come tali. Cioè il tentativo, lui dice, è di far tornare l'uomo adulto, la donna adulta, alla pubertà, cioè all'infantilismo e dirle: ma come, tu hai bisogno di un Dio, hai bisogno di un tutore, hai bisogno di un genitore. Come fai a fare se, no? Ma è diventato adulto. Di scadente qualità, perché qui si cerca di sfruttare la debolezza di una persona per scopi che le sono estranei e che non ha accettato liberamente. Non cristiani, perché Cristo viene scambiato con un determinato livello della religiosità dell'uomo, cioè con una legge umana. Allora, il posteismo, il transteismo, chiamiamolo come vogliamo, che cos'è? Il tentativo, non spaccia certezza o verità. È il tentativo di mettere l'uomo, l'essere umano credente, alla prova della modernità, cioè dinanzi a un mondo diventato adulto, di mettere Dio, o quello che viene chiamato Dio, alla prova della modernità. Cioè di fronte a questa, alla modernità, di fronte, noi possiamo dire, di fronte alla realtà del XXI secolo, alle scoperte scientifiche, a tutto quello che stiamo vivendo. Questo Dio, o come lo si è creduto fino ad oggi, regge ancora questo Dio? Regge di fronte alla prova della modernità? E questa il posteismo cerca di rispondere a questa domanda. Perché il posteismo tenta di dire Dio all'uomo divenuto adulto, uscito dalla pubertà. Dire Dio. Allora, in questa prospettiva del posteismo ci si accorgerà che Dio cessa di essere l'ente dal potere sovrannaturale, dai tratti antropomorfi, patriarcale, onnipotente, onnisciente, creatore, signore, giudice, che interviene dall'esterno di questo mondo imperfetto per compiere la sua divina volontà. Cioè il posteismo cerca di ridire Dio, di dire Dio di fronte alla prova dell'umanità e scopre ben presto che quel Dio proposto per migliaia e migliaia di anni non tiene più, non tiene più. La donna e l'uomo di oggi non sta più, non si trova a disagio di fronte a quel Dio che ci è stato fatto passare con tratti antropomorfi, patriarcale, onnipotente, che può ogni cosa, che fa miracoli, che guarda, che sente, che ha due occhi, che guarda la miseria degli uomini, che interviene a favore. Per il posteismo Dio non è un nome proprio di persona, ad esempio. Non è maschile. E nemmeno un padre amorevole. È giusto. Che interviene se lo supplichiamo, che viene in nostro soccorso, che ci ricompenserà per il male subito, magari facendoci entrare in un paradiso o condannando i cattivi, magari mandandoli all'inferno. Ecco, la donna e l'uomo del XXI secolo, divenuto finalmente adulto, uscito dalla pubertà, con questo Dio, non ci sta più. Considera tutto questo una narrazione che è andata bene fino all'altro ieri, ma oggi non tiene più. Perché c'è stata un'evoluzione, perché la scienza ci sta rivelando una narrazione totalmente diversa, dove questo Dio non tiene più. Il posteismo tenta di stare nel cristianesimo, occhio, il posteismo dice al cristiano, stai nel cristianesimo, continua a essere il credente, ma senza, per tornare a Bonhoeffer, senza l'ipotesi di lavoro Dio. Cioè, stare nel mondo da adulti senza l'ipotesi di lavoro Dio. Senza avere sempre alle spalle un Dio pensato come un essere personale che interviene se lo invochi, che interviene a favore dei poveri, di chi soffre e di chi non ce la fa, pensato come la stampella delle nostre insufficienze. E come la spiegazione delle nostre ignoranze. Questo Dio, per dirla con Nietzsche, è morto, non c'è più. Il posteismo è il tentativo di stare con un Dio che perde i tratti antropomorfici. Quindi che vede, che sente, che interviene, appunto, che ha un cuore compassionevole, paterno. Perché si è accorto il posteismo che il Dio teista, ecco perché post vuol dire oltre il modo consueto di aver pensato Dio, questo è il post-teismo. Perché si è accorto che il Dio teista, il Dio dei catechismi, il Dio che ci è stato fatto passare fino a oggi, predicato nella stragrande maggioranza delle nostre chiese, adesso risulta, a un'attenta analisi, poco più che uomo. Ecco il Dio antropomorfico, un coagulo di proiezioni e frustrazioni squisitamente umane. Cioè, questo Dio teista che ci è stato fatto passare, che continua ancora oggi in molta predicazione, non è altro che un grande genitore a cui noi creato dall'uomo, creato da noi, come proiezione delle nostre insufficienze, ignoranze, frustrazioni. Visto che noi siamo impotenti, lui è onnipotente, visto che noi siamo ignoranti, lui è onnisciente, visto che noi siamo cattivi, lui è buono, visto che noi siamo miserabili, lui è misericordioso, avanti così. Ecco, il posteismo dice, ma possiamo essere credenti se muore questo, visto che è morto questo Dio poco più che umano? Questa è la domanda. Aveva ragione Senofane nel VI secolo a.C., antico poeta greco, quando scrive: i mortali si immaginano, i mortali si immaginano che gli dèi siano nati e che abbiano vesti, voci, figura come loro. VI secolo avanti Cristo. Ma se i bovi e i cavalli e i leoni avessero mani o potessero disegnare con le mani e far opere come quelle degli uomini, simile ai cavalli, il cavallo raffigurerebbe gli dèi. E simile ai bovi, il bove, e farebbero loro dei corpi come quelli che hanno ciascuno di loro. Cioè lui dice, se i cavalli avessero il loro Dio, l'avrebbero fatto con la testa di cavallo. E i bovi col testa di bove. E gli etiopi dicono che i loro dei hanno il naso camuso e sono neri. I traci che hanno gli occhi azzurri e i capelli rossi. Avanti, capite? Qui si dice che l'uomo, la tentazione dell'uomo di sempre è di farsi un Dio a propria immagine e somiglianza. E così è avvenuto per noi. Ci siamo fatti un Dio a nostra immagine e somiglianza. Quindi un Dio personale, tant'è che gli diamo del tu. Tant'è che lo preghiamo come se fosse un amico. E se lui è veramente onnipotente, allora ci toglie anche le castagne dal fuoco. È un genitore, è un papà. L'antropologia ci sta dicendo che questo Dio uno, cioè questo Dio singolo, cioè il monoteismo, diciamo così, questo Dio personale, questo Dio che abita i cieli, questo Dio onnipotente che può tutto, questo Dio che interviene, questo Dio maschio, perché noi nella nostra narrazione, almeno in Occidente, per noi questo Dio è maschile. E questo è un disastro, perché Dio non è maschio, però quello che è passato è un Dio maschile, tant'è che lo chiamiamo padre, e la Chiesa gestita da maschi è lì che trova il suo fondamento. Ha avuto un figlio maschio, questo Dio, e tutta la gerarchia, tutta l'organizzazione ecclesiastica è maschile, celibe. E come dice una teologa femminista americana, questo è stato il più grande disastro, aver pensato un Dio maschio. Perché abbiamo dato adito ai maschi di sentirsi Dio, ditemi se non è vero. Allora, questa idea, l'antropologia ci dice che questa idea del Dio maschio, del Dio uno, del Dio singolo, del Dio onnipotente che interviene a favore, che combatte i nemici, tutto sommato è una creazione umana abbastanza recente, non è nata certamente col giudaismo, eh. Cioè non sono gli ebrei a aver pensato il Dio uno, il Dio, no? Questa idea è recente perché l'antropologia ci dice appunto che è sorta circa 10.000 anni fa, questa idea del Dio. Come ce l'abbiamo immaginato oggi. Circa 10.000 anni fa, quando le popolazioni hanno cominciato a diventare stanziali, è nata con l'agricoltura, in fondo. Ma diventando stanziali c'era bisogno di qualcuno che proteggesse lo spazio in cui io mi sono fissato, stabilito. Qualcuno che difendesse i confini. E questo Dio maschile, questo Dio uno, onnipotente, questo Dio degli eserciti è arrivato dalle steppe del nord, no? Della Siberia, che sono scesi in cerca di pascoli, i popoli Kurgan, che pare che siano stati loro a avere questo Dio a cavallo, questo Dio degli eserciti. Interessantissima questa narrazione, eh. Perché il Dio degli eserciti noi lo troviamo poi nella letteratura ebraica, che Girolamo non sapeva come tradurre il Dio Sabaoth, cioè il Dio degli eserciti, e ha usato un termine infelice, molto infelice, che è il termine onnipotente. Non sapeva come farlo. Quindi il termine onnipotente è nato con Girolamo, ma non è certamente un'affermazione che troviamo nella Bibbia. Eppure il nostro credo inizia proprio così, credo in un solo Dio, Padre, onnipotente, omnipotens, che può fare quello che vuole. Ma prima di 10.000 anni fa, prima che si introducesse questo Dio uno, maschio, potente degli eserciti, vigeva tranquillamente una divinità femminile, non una dea, una divinità femminile, cioè una divinità feconda della vita, della fecondità. Questa era la divinità che circolava fino a quando non è stata soppiantata da questo Dio portato da queste popolazioni. Feconda energia. Identificata tout court con la natura. Quindi ma questo Dio affermatosi con l'agricoltura, con questa nuova epoca, ha avuto molto successo, ha soppiantato tutto e ce lo portiamo dentro ancora molto oggi. Ora, questo piccolo Dio, padre tutore, alla donna del XXI secolo, all'uomo del XXI secolo, pare sempre più inverosimile, diciamo. Anzi, quasi indifferente. Ora, quando è che ha cominciato a scricchiolare questo Dio dai tratti antropomorfici, che può tutto, omnipotens, che ci guarda, cioè, quando è che ha cominciato a morire questo Dio manzoniano? Perché Manzoni è stato poi il grande cantore di questo Dio provvidente. Ma ha iniziato a scricchiolare intorno al XV-XVI secolo, con le grandi scoperte scientifiche, quando si è passato da una visione del mondo all'altro, dopo Copernico, dopo Galileo, dopo le grandi scoperte scientifiche. Man mano lì si è cominciato a percepire il fatto che non c'era più bisogno di avere un Dio dalla nostra parte. Le antiche risposte elaborate da una certa teologia nel passato, a un certo punto non hanno più detto nulla. Allora la donna e l'uomo di oggi, cosa se ne fa di questo Dio? O se vogliamo, diciamo così, possibile pensare a un Dio del genere molto antropomorfico, che interviene, che si è preso a cuore, che ha creato l'uomo, che l'ha voluto, l'ha messo all'apice della creazione. Ma è possibile credere a questo Dio quando le scoperte scientifiche, quando la nuova cosmologia, la nuova narrazione cosmologica ci sta dicendo che noi siamo abitanti di un granello di sabbia, cioè un pianeta che è come un granello di sabbia, la periferia di una galassia di 100 miliardi di stelle, sperduta a sua volta tra 250 miliardi di stelle. Ma non ci siamo montati un po' la testa? Che Dio proprio ha pensato a noi, che non siamo assolutamente nulla? Ammesso che esista questo Dio persona amante, appunto possibile che si sia proprio preso cura di me, che sono appunto nulla in questo nulla di terra, che in un nulla di una periferia, siamo alla periferia di una galassia minore tra 250 miliardi di galassie, di un universo che adesso ci sta ipotizzando che non è neanche l'unico universo che esiste, perché si comincia a parlare di multiversi. E forse non è stato neanche il primo universo e non sarà neanche l'ultimo universo. Allora non ci siamo forse montati un po' la testa che ci sia proprio questo Dio a cui io sono così caro, che aveva mandato, perché qui capite che adesso non è il nostro tema, ma qui entra in crisi tutta la cristologia. Allora è possibile che abbia mandato proprio suo figlio perché morisse col suo sacrificio, salvasse proprio noi? Ecco, il posteismo cerca di far emergere queste problematiche qua. E io credo che la donna e l'uomo adulto oggi deve, cristiano adulto, deve porsi queste questioni. Almeno le domande, non ci sono le risposte. Si sta tentando, ognuno poi dà le sue risposte. Ecco. Cioè, l'uomo e la donna di oggi sono consapevoli che si tratta di osare vivere come aveva già intuito Ugo Grozio, a cui poi Bonhoeffer si rifà, questo umanista, mossosi all'inizio del Cinquecento, nel 1500. Questo umanista dice, ma forse dovremmo imparare a stare nel mondo etsi deus non daretur. Come se Dio non ci fosse. E qui cito Massimo Diana, che molti di voi conoscono, che scrive: per guadagnare maturità e indipendenza, libertà e pienezza di vita. Perché se imparassimo a vivere senza l'ipotesi di lavoro Dio, etsi Deus non daretur, diventeremmo forse un pochino più responsabili in questo modo. Usciremo dall'infantilismo, dovendosi sempre riferire a un genitore. Continua Massimo Diana, questa è l'unica via per rinascere la seconda volta, per guadagnare una nuova innocenza. Bisogna decidere di uscire una volta per tutte dal grembo protettivo di un Dio madre, avere il coraggio di perdere la propria innocenza sapendo che non la ritroveremo più. A un Dio che combatte le guerre per noi, che che sta sempre dalla nostra parte, guarda caso mai dalla parte dei nemici. Questa è la narrazione che ci viene data, ad esempio, dalla Bibbia. Dio sta sempre dalla parte di loro, ma mai dalla parte dei nemici. Anzi, che fa morire nel Mar Rosso il faraone e tutto il suo esercito, che noi nella veglia pasquale cantiamo quel salmo e diciamo rendiamo grazie a Dio, ma gli ha fatto sono morti tutti, e rendiamo grazie a Dio. Ma ora che un Dio che faccia morire il faraone con tutto il suo popolo, i carri, i cavalli, i cavalieri, a un Dio che combatte le guerre per noi, che sta sempre dalla nostra parte e mai da quella dei nostri nemici, che guarisce a sua discrezione in modo miracolistico e che è in grado di salvarci dalla dannazione eterna. Quale credito possono dare oggi le donne e gli uomini divenuti adulti? Ripeto, un Dio che ci toglie nella nostra breve esistenza le castagne dal fuoco non è un essere buono e provvidente, ma semplicemente un genitore che impedisce di fatto ai suoi figli di maturare in maniera responsabile. Ecco, allora, il post-teismo cerca di far emergere queste domande. Ci sporge sull'abisso, in qualche modo, perché ci vengono a mancare, soltanto sentendo queste cose, ci vengono a mancare i punti di riferimento, ci viene a mancare il terreno sotto i piedi. Passare dall'infantilismo spirituale all'età adulta, c'è una morte, dobbiamo passare una morte, che è la morte adolescenziale in qualche modo. Paolo De Benedetti, grande ebraista, in un titolo Quale Dio, un libro importante che scrisse nel 96, 1996, lui scrive nella prefazione: se Dio c'è, oggi ha più che mai bisogno di qualcuno che, se non sa dire chi egli sia, dica almeno chi non è. Nel senso di una distruzione dell'idolo metafisico imperiale che scambiamo per Dio. La fede può fare a meno di questa operazione, ma può anche soccombere davanti a questo Dio che non c'è. Capite? Nel 96 De Benedetti diceva: c'è bisogno di ripensarlo, di dire non chi Dio è, ma chi non è. C'è bisogno di questo, a costo anche di sentire i brividi, i polsi che tremano. Ma se si supera la crisi, si è diventati finalmente adulti. Non atei. Attenti, questa è la tesi, no, che voglio proporvi oggi. Cioè, vorrei dire alla fine che l'ultima stazione di questo percorso non è l'ateismo, cioè il post-teismo non è l'ateismo, diciamo così, l'ultima stazione del post-teismo non è l'ateismo, è la mistica. Cioè, se qui sembra che stiamo perdendo tutto, in realtà stiamo guadagnando tutto. Non si sta perdendo nulla qui. A questo punto una domanda: se questo piccolo Dio si è pian piano stemperato, abbiamo detto che ha cominciato a stemperarsi, a entrare in crisi tra il XVI, XVII secolo, fino ad arrivare a Nietzsche che dice che è morto e sepolto, quel tipo di Dio, questo tipo piccolo Dio antropomorfico, si è pian piano stemperato con il maturare della coscienza umana. Se questo Dio è servito per millenni, ha fatto il buon servizio, capite? Ha fatto il buon... adesso va in pensione, ha alimentato la religione, è andata benissimo così. Oggi, nell'epoca delle incommensurabili scoperte scientifiche, dinanzi alle grandi acquisizioni astronomiche, negli ultimi studi delle neuroscienze, le incredibili rivelazioni della fisica quantistica, allora la domanda è: possiamo ridirlo con altre parole? Possiamo fare un'altra narrazione del divino, occhio, senza inventarci nulla, ma recuperando quello che da millenni si dice, che la mistica dice? Ecco perché dicevo che è paradossale, non siamo qui a inventarci qualcosa, siamo qui per recuperare tutto. E io credo che anzitutto, dinanzi alla grande domanda, Dio, si dovrebbe assumere un atteggiamento di grande umiltà. Questa nostra oggi, XXI secolo, questa è l'epoca in cui siamo chiamati, grazie, non perché lo vogliamo, non perché la Chiesa lo voglia, ma perché la storia ce lo sta imponendo. È l'epoca in cui diventare umili, cioè rinunciare alle grandi definizioni, alle grandi narrazioni su ciò che Dio è. Io credo che oggi si sia spiritualmente maturi. Stiamo nell'alveo del cristianesimo. Siamo cristiani adulti maturi oggi se prendiamo consapevolezza che non possiamo avvalerci di nessuna definizione di Dio. Professare nessuna verità apodittica su ciò che viene denominato Dio. La donna e l'uomo maturo, adulto, sono consapevoli che il rapporto con la divinità è sempre tensione in avanti, mai il godimento di un oggetto. Mai il raggiungimento di una meta. Dio è piuttosto un orizzonte che ti spinge in avanti, ma scompare man mano che ti avvicini. Quindi divinità come orizzonte e non come oggetto di godimento. La donna e l'uomo maturi finalmente sanno che hanno a che fare con la verità senza però possederla. Perché una verità posseduta non è più una verità, è un'ideologia. Infatti, ciò che chiamiamo verità non può essere definita in quanto è la vita stessa la verità. È la vita nel suo dispiegarsi, nel suo scorrere dirompente, che continuamente si trasforma compiendosi. Questa è la verità. È la vita che continuamente si trasforma compiendosi. Per questo è giunto il momento di avere il coraggio di intraprendere un percorso teologico, culturale, intellettuale, necessario ad oltrepassare il teismo, quella immagine, quell'idea del divino che ci è stata tramandata, che ha fatto il suo buon servizio per millenni, aiutandoci col riscoprire la saggezza e le intuizioni profetiche di grandi teologi e mistici di ieri e di oggi. Ciò che chiamiamo Dio, ciò che diciamo Dio, è infinitamente riduttivo rispetto alla verità. La verità, cioè la vita che si compie dipanandosi, è infinitamente più grande del piccolo Dio che ci è stato narrato. Perché un Dio detto, un Dio definito, dogmatizzato, è un idolo. È sclerotizzato. E tu un idolo lo sbatti in testa alle persone, spacciandola per verità e facendo anche tanto male. La divinità, chiamiamola così, per non dire Dio, appunto, perché poi spenderò delle parole su questa cosa, su questo termine. La divinità è oltre ogni rivelazione. Perché la divinità è questo fiume impetuoso che scorre e scorre da sempre, non ha mai avuto origine, non scomparirà mai. Perché la vita non può avere termine, ma solo trasformarsi. Allora ogni religione, compreso il cristianesimo, ogni fede si è bagnata, si bagna in questo fiume per un attimo. Possiamo dire che la religione, compreso il cristianesimo, è la manifestazione storica, momentanea, temporale, spaziale, culturale della verità. Ma non è la verità. Ogni religione è storica. Fa il suo buon servizio per un momento. La religione prende un po' di questa acqua, di questo fiume che è sempre stato e sarà per sempre, e la pone in una cisterna. La religione è l'acqua della cisterna, non il fiume. Il grande errore è stato confondere l'acqua della cisterna col fiume, con il tutto, la parte con il tutto. La religione è sempre una parte, qualsiasi religione, è sempre una parte, non è la luce. È una manifestazione temporale, spaziale della luce, è un'interpretazione della luce, le religioni. Compreso il cristianesimo. Jäger fa l'esempio della luce poi c'è la vetrata della cattedrale piena di colori e l'interno della cattedrale. La luce sta fuori, le religioni sono i colori della vetrata, del rosone. E dentro la chiesa viene proiettata sul pavimento le varie luci, ma nessuna è la luce, capite? A noi arriva un'interpretazione, ma non la luce. E io credo che anche nel cristianesimo ci sia questo errore di aver pensato di farlo coincidere il cristianesimo con la luce. È come se Dio avesse accettato, passatemi il termine Dio, ecco, vedete ancora molto antropomorfico, ma siamo uomini, quindi lo pensiamo come uomo, per dirla con Senofa. È come se Dio avesse accettato di essere manifestato attraverso le religioni sapendo di essere sminuito. Ma perché non può esserci un altro modo, capite? È l'unico modo per intuire qualcosa della luce. Le religioni ci narrano il divino, ma non nella sua totalità. I mistici, lo diremo oggi, sono coloro che escono fuori dalla cattedrale. Il mistico è colui che non gode del divino dentro la cattedrale, ma sta fuori. E no, non è che guarda direttamente la luce perché sarebbe abbagliante, ma sente di sentirsene parte della luce. Ecco perché i mistici in realtà sono oltre le religioni, fanno parte delle religioni, molti, qualcuno no, ma al contempo hanno una percezione del divino fuori da ciò che la religione ha passato. Cioè il mistico è colui che fa esperienza del divino e non gode della luce del rosone, che è sempre limitato, è sempre una parte. E allora un grande interrogativo che in alcuni ambienti, ecco, e alcune pubblicazioni, ecco, diciamo, oggi ci si sta ponendo questa domanda. Non sarà forse giunto il momento oggi di superare le religioni? Cioè, non è giunto il momento forse di aiutare le donne e gli uomini del XXI secolo a diventare mistici? Non diventare perché non è una scuola, ma a scoprire di essere mistici, perché lo siamo tutti. Siamo forse nell'epoca post-religionale? C'è questo libro della Gabrielli, editrice. Oltre le religioni, adesso ormai sono anni che è stato pubblicato, ma continua a fomentare un certo dibattito, no? Possiamo uscire dalle religioni per fare esperienza del divino? Siamo maturi abbastanza per farlo?